La finestra sul porto di Claudio Persanti. E la finestra sul porto in questione è quella di una piccola casa della città vecchia in cui il protagonista si rifugia lontano da tutti. Lui è un avvocato quarantenne, un borghese di mezza età, che ha sempre avuto storie, insomma, anche poco importanti, che a un certo punto scopre invece il vero amore della sua vita. E peccato che lei sia la moglie del suo migliore amico. E che anche lei, tra l'altro, sia molto propensa a ricambiare questo amore del protagonista. E quindi, sembra la storia più vecchia del mondo. Ma spero che mi perdonerete la banalità se dico che la differenza sta tutta nel modo in cui viene raccontata, nella scrittura di Claudio Persanti, che tra l'altro lui, ormai da decenni, è davvero una delle voci più limpide della letteratura italiana. E qui è capace di mettere insieme una grande precisione e un grande lirismo anche nel raccontare i sentimenti, che di questi tempi non è poco. Piersanti ha cominciato negli anni Ottanta con un libro bellissimo che si chiamava L'amore degli adulti. Nel 2022 è stato finalista al Premio Strega con il suo ultimo romanzo, no? Giusto per dire che è uno che è sempre stato molto costante nella qualità della sua produzione. E proprio da questo siamo partiti nel chiacchierare con Claudio Persanti, proprio dal capire se è cambiato in questi decenni di scrittura il suo approccio alla scrittura.
Ma in realtà il mio approccio è rimasto lo stesso, ecco, cambiata la scrittura, ero più complicato da giovane, mi ingarbugliavo, ero più complesso e sono diventato via via più facile, direi, ecco. La mia vocazione così era, si era illuminata, ricordo quando lessi da giovanissimo una frase nel Tristan Shandy, dove diceva che lui adoperava un metodo per scrivere molto religioso. Iniziava una frase e per proseguirla si affidava a Dio Onnipotente. E io ricordo che mi alzai i piedi e proprio pensando nettamente, ma esattamente quello che voglio fare anch'io, e questa è la scrittura per me. Ecco, da allora non ho mai scritto in assoluto una scaletta nella mia vita, non so mai come andranno a finire, ma neanche come evolveranno le storie che racconto. Perché se mi accade, qualche volta mi è successo, nel momento in cui mi accade quel racconto è morto, è finito e non lo scrivo più. Perdo completamente il fascino. Per me la scrittura è esattamente quello, è affidarsi a quello che verrà e che è ancora del tutto sconosciuto.
Ma come funziona poi quindi nella pratica? Cioè, come si trovano i punti di svolta di una storia, come ad esempio quelli che ci sono qui nella finestra sul porto? Come si trovano senza fare almeno un po' di pianificazione prima?
Ah, non c'è proprio pianificazione, zero. Io fino a 2 pagine prima ignoro totalmente quello che succede. Poi sono i personaggi stessi nella loro evoluzione a portarmi verso cambiamenti, verso gli accadimenti proprio. Non sono mai programmati. Ecco, io non so mai se il mio protagonista sopravviverà, se sarà felice, se sarà infelice, se si fidanzerà, se divorzierà. Non lo so proprio. Quello che so è che andando avanti lo metto sempre più a fuoco e lo vedo nettamente. Esiste come da personaggio diventa quasi una persona. Ecco, tengo a dire che sono sempre totalmente inventati, ecco, i miei personaggi. Ogni tanto inserisco qualche persona realmente esistita perché voglio farlo e è un grande sforzo per me, mi faccio molta fatica a inserirli, però ce li voglio mettere per affetto. Ho messo, non so, Pier Vittorio Tondelli in un libro, ma sono proprio delle forzature affettuose che faccio e che non sono affatto necessarie alla storia, che deve essere proprio tutta completamente inventata. E a un certo punto, quando funziona, mi capita di sognarli addirittura questi personaggi, e proprio fisicamente così come li immagino, anche se io poi non li descrivo esattamente. I miei personaggi non sono mai descritti nel dettaglio. Questo lavoro lo lascio al lettore, che è essenziale, che è parte di un libro. Io scrivo uno spartito, ecco, questa sensazione che io propongo uno spartito, poi C'è un'altra persona che lo dovrà suonare, che lo dovrà interpretare, che non è poca cosa, è una cosa molto importante, che ogni volta mi stupisce. Infatti, ognuno lo interpreta a suo modo, vedo.
E tutto sommato questa fiducia nel lettore, oggi come oggi, è già qualcosa di cui tenere conto. Senta, visto che abbiamo parlato, lei ha detto che non descrive i suoi personaggi, assolutamente vero. La finestra sul porto è senza dubbio una storia d'amore, la storia di un triangolo amoroso, se così si può dire, ma il protagonista è un uomo che, al di là della descrizione appunto esteriore, io potrei riassumere con un uomo che tutto sommato detesta abbastanza il resto dell'umanità. Esagero?
Beh, è un uomo deluso, è deluso dal resto dell'umanità, ecco, che non ha fatto, secondo lui, delle scelte razionali, semplicemente. Lui viene addirittura dall'illuminismo, dalla filosofia del diritto, è un avvocato, è un dilettante, naturalmente, come lettore, è un lettore di queste cose ed ha una posizione politica apparentemente banale. È un azionista, è un federalista della prima ora, di quelli della famosa di Ventotene, per capirci, per via di un professore che ha avuto a legge, semplicemente. Si è innamorato di quel progetto politico e detesta proprio la forma repubblica, ecco, non si sente estraneo, non appartiene a nessuna tradizione politica che lo circonda e si considera un estraneo. Del resto lui non appartiene neppure a quella città dove avviene questa storia, è stato innestato da bambino in quella città, ma non è nato lì. Quindi si sente un estraneo. E questo chiaramente è l'unico punto di somiglianza con me. Ecco, anch'io mi sento così, francamente. Non appartengo, a parte che secondo me uno scrittore non può appartenere, che so, ideologia veramente, per definizione direi. Ecco, io da quando ho cominciato, io ho fatto politica, da ragazzo ero anarchico, adesso per dire il mio passato che non c'entra, io ero anarchico a 15 anni, sono entrato in una sede che si chiamava Circolo Enrico Malatesta, accolto da un vecchissimo anarchico nel 1969. Per l'assassinio di Pinelli, io mi ero, diciamo, ero diventato anarchico seguendo quella vicenda. Poi ho partecipato a Bologna al movimento del 77, ma conclusa quell'esperienza io non ho mai più fatto politica, non ho mai appartenuto a nessun movimento e non appartengo a nessuna tradizione, non mi riconosco se non a quella. Ecco, mi piace Altiero Spinelli, mi piace quel mondo che ho soltanto studiato, che coincide con le mie convinzioni profonde, e considero così questa Repubblica un vero fallimento. Ecco, non c'è nulla che mi piaccia, e neanche al mio personaggio. E la sua tragedia è proprio questa, che non può comunicarlo a nessuno, non è un politico, non sta lì a menarsela, non cerca di convincere nessuno.
La riporto dal politico al personale, per quello che riguarda ovviamente il romanzo. Abbiamo detto un triangolo amoroso, tra il protagonista Roberto, la sua amica Maria, e poi c'è il lato debole di questo triangolo, che è il di lei marito e anche lui amico storico del protagonista. E mi interessava perché, rispetto a quello che abbiamo appena detto sulla frustrazione, la delusione del protagonista, anche questo secondo uomo sembra deluso dalla vita, ma è una delusione, una frustrazione diversa. E poi, soprattutto, la frustrazione è un sentimento inevitabile. Per noi uomini che viviamo nella società obiettivamente più comoda, più pasciuta della storia.
Beh, quella è una frustrazione molto contemporanea, è una frustrazione narcisistica. Cioè, lui voleva fare l'attore, come tanti, no? Tutti vogliono fare l'attore, il regista, il
Il
cantante,
giornalista.
giornalista, credendo, no? Attribuendo a queste professioni chissà quali qualità, senza averne in realtà nessun bisogno interiore. Cioè, il narcisismo dilagante oggi è quello del dilettante che occupa tutte le attività, e per cui questa frustrazione così dolorosa Sarebbe così evitabile se non. Cioè, il narcisismo non appartiene agli scrittori e ai poeti. Io ho conosciuto decine di grandi scrittori, di grandi poeti, grazie al cielo. Molti avevano nevrosi, non erano assolutamente delle persone perfette, non voglio farne le lodi a tutto campo. Ma non erano narcisiste, non erano invidiose, non ho mai sentito queste. Queste sono cose che appartengono a questo mondo moderno del dilettante. E purtroppo questo attore, il marito di Maria, vive questa grande frustrazione perché è entrato in competizione con dei modelli che non gli appartenevano. Cioè non aveva queste qualità per essere un grande attore, un grande regista. Non era affatto un grande attore, un grande regista. E questo gli ha rovinato l'esistenza. E questo succede a molte persone, salvo quelle che invece ci riescono, perché oggi è possibile invece anche riuscire, no? Il narcisismo può essere anche vincente. Ci sono quelli che Elsa Morante chiamava scriventi, no? Cioè diceva, ci sono scrittori e
Certo.
ci sono gli scriventi. E oggi ci sono scriventi di successo e ci sono premi letterari dove non c'è neanche uno scrittore. Fiere, io sono stato a Torino e sono stato lì un giorno dentro questa fiera e praticamente non c'era neanche uno scrittore. C'erano migliaia di
Neanche
persone,
uno.
neanche uno, escluso, cioè c'era il giornalista perseguitato dalla camorra, quell'altro, anche bravissime persone, ma non c'erano dei veri scrittori. Ma del resto sono sempre stati odiati in Italia, no? Se ci pensiamo, cioè, le intere avanguardie, hanno odiato Bassani, hanno odiato Cassola, li hanno presi in giro e poi loro hanno scritto dei gialli. Parlo di Umberto Eco, non è che non faccio nomi. Hanno scritto dei gialli, dopo aver preso in giro gli unici scrittori, grandi scrittori, per esempio grandi scrittori di racconti, che sarebbe un genere letterario bellissimo, che io amo veramente molto e che purtroppo è quasi scomparso, anche la parola non si può più neanche dire, la parola
Dicono
racconto è bandita dall'editoria.
gli editori che sia difficile venderli. Tra l'altro, a questo punto, allora le chiedo una cosa. Il suo primo libro, che ha avuto un certo riscontro, era una raccolta di racconti che si intitolava L'amore degli adulti e che mi dicono, perché io ai tempi ero molto piccolo, ai tempi venne paragonata a Raymond Carver. Carver, insomma, era uscito da poco in traduzione italiana, di cosa parliamo quando parliamo d'amore, per cui probabilmente era un periodo in cui era facile essere paragonati a Carver se si scrivevano racconti. Però, in fondo, anche oggi, anche in un romanzo come La finestra sul porto, lei cerca un'asciuttezza, una precisione essenziale che si può dire un po' carveriana, o forse è semplicemente letteraria, punto.
È un racconto, è un racconto, è una dimensione classica, anche questo è un racconto, anche se detto tra noi, io quando ogni tanto mi sfugge questa parola, no? Ma mi viene spontanea quando l'ho mandato come questo, anche altri, l'ho mandato al mio agente, caro Marco, ora ti mando questo racconto, lui mi risponde subito, grazie, ho ricevuto il tuo maiuscolo, romanzo breve.
È un sintomo questo.
È un sintomo perché, cioè, proprio mi raccomanda praticamente di non dire questa cosa, perché, ma di questo si tratta. In realtà questo è proprio un racconto.
Torniamo però alla storia di questo La finestra sul porto. Parliamo dell'amicizia tra i due uomini. Appunto, abbiamo detto due lati di questo triangolo amoroso. È un'amicizia di vecchissima data che però ormai è esaurita in qualche modo, anzi addirittura Roberto sembra detestare Pietro, cioè appunto non solo perché è il marito della donna che ama, e questo è interessante perché in qualche modo l'idea comune, lo stereotipo è che l'amicizia sia più solida dell'amore, che i tuoi amici di quando avevi 15 anni saranno amici per sempre. E invece come funziona?
Beh, in questo caso non funziona così perché sono cambiati, perché quello che li univa, che è tramontato, li univa una passione che era una passione per la musica, per il jazz in particolare, per cui giravano l'Europa con una macchina a due posti e si sentivano liberi e si divertivano. Si erano conosciuti al liceo, era stata una bella amicizia la loro. Infatti lui insomma se ne rende conto ed è molto dispiaciuto per quello che succede, ma si era spenta la passione che li univa. Quella passione si è trasformata in uno dei due in un professionismo balordo, innaturale. Non era più un appassionato di jazz, ma è diventato un artista senza esserlo, e questo lo ha snaturato. È una cosa che fa molto male. Io ho conosciuto tante persone che si sono rovinate l'esistenza convincendosi di essere qualcosa che non erano. Su queste cose non c'è niente da fare. Uno non può essere un musicista se non lo è. Io ero bravissimo a leggere gli spartiti, per dire una mia frustrazione personale, no? Io avrei voluto essere altre cose, avrei voluto essere un musicista e poi un pittore. Ero bravissimo a leggere gli spartiti da piccolo, incredibile, solfeggiavo da Dio. Poi mi hanno messo in mano uno strumento e da lì è iniziato il disastro. Io non ero capace di suonare. Era impossibile. Per me la musica era soltanto una cosa che si poteva scrivere, ma non si poteva ascoltare. Io non ero in grado di riprodurla. Non ero capace. E così per la pittura. Ho ancora l'unico quadro che ho fatto dopo anni di esercizi e di studi accaniti, e ce l'ho in cucina, in un angolo che non lo vede nessuno, per ricordarmi questo mio fallimento, perché la vita è anche questo. Io purtroppo ho dovuto ammettere di non essere un pittore, non avevo quel talento. In un certo senso è stata una liberazione scoprire di non essere un musicista e di non essere un pittore.
La voce di Claudio Persanti, il suo romanzo La finestra sul porto, è in libreria per l'editore.